Amiche, amici appassionati di ciclismo, buonasera da Davide Terrani, benvenuti alla nuova puntata di Spazio Talk, il podcast di Spazio Ciclismo, in cui ogni settimana analizziamo le principali notizie di questo meraviglioso sport e direi che finalmente la stagione ciclistica è iniziata, stiamo avendo i primi antipasti di quella che sarà l'annata del 2022. L'Italia ha già avuto qualche bella soddisfazione. Abbiamo visto e sentito ai nostri microfoni Giovanni Leonardi settimana scorsa dopo il suo successo in Spagna. Si è corsa ancora sia in Spagna sia in Arabia Saudita in questi ultimi giorni, ma anche in Francia ci sono state diverse corse con alcuni risultati che ci hanno fatto più sorridere di altri, potremmo dire. Prima tra tutti il successo di Alejandro Valverde al Trofeo Pollenza, il murciano che compirà quest'anno 42 anni, dovrebbe essere questa la sua ultima stagione. Si usa sempre il condizionale nel suo caso perché abbiamo visto più volte ripensamenti. Il successo di Alejandro Valverde a 41 anni è vero che era una delle prove a Challenge Mallorca, non una delle prove di cartello sicuramente, però insomma è arrivato davanti a Brandon McNulty e Alexander Vlasov, non certo due corridori di seconda e terza fascia, corridore di grande spessore, quarto Michael Matthews, e questo può essere sicuramente un anno importante per Alejandro Valverde, anche solo per chiudere in bellezza come sta già cercando di fare da queste primissime corse. Intanto saluto il nostro direttore di Spazio Ciclismo, Leonardo Brighidelfino. Buonasera Leonardo. Direi che iniziare così per Alejandro Valverde è già qualcosa di importante. A questo punto la domanda forse può quasi essere: che tipo di soddisfazione si può togliere ancora un corridore come lui con il suo palmarès, un mondiale, quattro Liegi, tappe un po' dappertutto, insomma?
Ciao Davide, buonasera a te, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Ma è ovvio che insomma dal palmarès non penso che lui potrà aggiungere delle perle a livello di palmarès vero e proprio. Nel senso, obiettivamente non so se può ancora raggiungere i grandi traguardi che otteneva in passato, cioè che otteneva, che ha ottenuto fino a pochi giorni fa, diciamo così, che ha sempre ottenuto. Però è comunque una stagione in cui può continuare a vincere. Voglio dire, vincere alla sua età è ancora molto molto difficile, per quanto l'aspettativa sportiva, di vita sportiva per molti si è allungata. Però è chiaro che pensare di poter continuare ad ottenere risultati di altissimo livello, soprattutto con questa nuovissima generazione sempre più brillante che sta arrivando, sarà difficile. Però io credo che potrà continuare a ottenere, secondo me, magari una vittoria di tappa anche in un grande giro, sicuramente è qualcosa di plausibile. Una grande classica mi sembra magari più difficile, ma anche un podio, come ha fatto, insomma, come continua a fare sempre, è comunque un ottimo risultato, sarebbe assolutamente un ottimo risultato ancora. Pensare che possa vincere nuovamente la Liegi, ad esempio, mi sembra un po' ambizioso, non credo neanche che ci pensi concretamente neanche lui, però insomma, l'anno scorso comunque è arrivato quarto. Quindi, come dicevi tu, lui è uno di quelli in cui mai dire mai, perché era quarto in quel gruppetto che si è giocato la vittoria, quindi non è che fosse chissà quanto lontano dalla vittoria. Quindi può togliersi belle soddisfazioni. Io credo che lui, come insomma probabilmente anche Vincenzo Nibali, hanno la voglia di togliersi qualche soddisfazione, di far vedere che possono essere ancora competitivi e soprattutto di farsi un gran bel bagno di folla e ringraziare la folla con dei bei risultati. Questo secondo me è il ragionamento che faranno questi grandi corridori che quest'anno sembrano destinati al loro ultimo anno.
E sarà difficile sicuramente per noi tifosi vederli per l'ultima volta, però ecco, di sicuro potranno regalarci ancora grandi emozioni, se non grandi risultati, ma abbiamo già detto che per Valverde e non solo potrebbe essere davvero comunque ancora il momento di togliersi qualche ulteriore soddisfazione. Si è corso anche in altri contesti, come detto, oltre alla Spagna, anche in Francia con il Je Paie la Marseillaise, vinto da Maurice Capelle davanti a Mats Pedersen e Francisco Galvan. Si è corso e si sta correndo anche in Arabia Saudita, il Saudi Tour, in cui la prima tappa è stata tappa per velocisti e si è imposto subito, direi, uno dei potenziali protagonisti di questa stagione per quanto riguarda le volate, vale a dire Caleb Ewan, che ha battuto Laas e Gaviria nel primo sprint, qualche piazzamento anche per gli italiani, con Nicolò Bonifazio quinto, Ballerini ottavo e Consonni decimo. Direi un ottimo inizio per Caleb Ewan. A questo punto, Leonardo, è lui uno dei grandissimi riferimenti in gruppo per le volate? È difficilissimo chiaramente fare gerarchia a questo punto, però possiamo dire che anche per il fatto che la Lotto Soudal chiaramente punterà fortissimo su di lui, che la Quick Step non necessariamente avrà un leader così fenomenale come l'ha avuto in altre circostanze, e che gli altri sprinter, bene o male, o hanno cambiato squadra o hanno qualche incognita, può davvero essere Caleb Ewan, quello più rodato e quindi potenzialmente più forte nelle gerarchie, ecco, tra i velocisti.
Beh, da questo punto di vista parte sicuramente avvantaggiato, come dicevi tu, è uno dei pochi che magari non si è mosso, non ha cambiato squadra, e soprattutto è forse l'unico velocista vero e proprio che ha tutta una squadra per sé cioè in alcune circostanze più importanti. È un corridore che ha dimostrato anche di poter tagliarsi un ruolo importante, ad esempio alla Sanremo, ma anche secondo me in classiche sempre più dure sta imparando a gestire le sue capacità in volata senza perdere comunque quello che aveva fin dall'inizio della sua carriera. Quindi è un corridore molto agile, quindi comunque su alcuni strappi può fare bene. Secondo me è un corridore che quest'anno cercherà di spostarsi non in una direzione nuova, ma in una direzione alternativa da affiancare a quella dei grandi sprint. È un corridore a cui insomma, la Lotto Soudal si affida tantissimo per rimanere nella Serie A, rimanere nel World Tour, quindi avrà tantissime occasioni e i velocisti possono fare tanti punti. Quindi è un corridore che secondo me quest'anno avrà una grandissima responsabilità. Ma è un corridore che è pronto ad averla perché ha una squadra assolutamente al suo servizio e a livello di sprint sarà molto interessante. Certo, l'anno scorso ha avuto la sfortuna al Tour, ma senza quella, secondo me, anche già l'anno scorso poteva ottenere risultati di altissimo livello e chissà, forse sarebbe stato lui il vero rivale di Mark Cavendish. Adesso vediamo. Questo 2022, secondo me, può essere l'anno della sua consacrazione. Io ci credo perché è un corridore che sta mostrando anno dopo anno comunque ancora di crescere, malgrado avesse già un livello molto alto.
Assolutamente sì, ci saranno altre volate ovviamente per Caleb Ewan durante la settimana del Saudi Tour, ma ci saranno anche tante altre corse interessanti questa settimana, a cominciare dalla Volta alla Comunitat Valenciana in Spagna, sì, 5 le frazioni totali previste nella competizione spagnola, che prenderà il via domani. In Francia invece ci sarà l'altra breve corsa tappe dell'Étoile des Bessèges, entrambe potranno contare su una start list decisamente importante. L'Étoile des Bessèges vede al via, tra gli altri, chiaramente Richard Carapaz per la Ineos, Greg Van Avermaet per la JDR. Abbiamo visto Thibaut Pinot, che sarà alla partenza dell'Étoile des Bessèges, lui che ha corso al GP La Marseillaise e ha voluto esprimere delle sensazioni, insomma, ottimistiche anche un po' per come è andata la corsa dopo un 2021 che è stato particolarmente difficile. La Volta alla Comunità Valenciana invece avrà ovviamente una presenza più spagnola, se così la possiamo definire, con per esempio Enric Mas e Marc Soler, che saranno tra i protagonisti. Tra gli italiani, Vincenzo Nibali sarà sicuramente l'uomo più atteso per quanto riguarda la sua nuova avventura in Astana. Sarà il suo debutto assoluto con la nuova maglia, e lo citavi in precedenza, ma insomma, Vincenzo Nibali, che cosa gli possiamo chiedere, non in questa primissima corsa chiaramente, e cosa può, forse questo è più importante, cosa può chiedere lui a se stesso in questo 2022, in questa nuova avventura? Vediamo già che alla Volta alla Comunità Valenciana, affiancato sicuramente, anzi in realtà sono già uscite le start list, da David Della Cruz. Quindi, rispetto ad altre esperienze, anche quella precedente in Astana, probabilmente spesso non avrà il ruolo di corridore attorno a cui è interamente costruita la squadra. E questo forse gli può dare più libertà e forse anche più serenità nel modo di affrontare le corse.
Assolutamente sì, io guarda Vincenzo lo vedo un po' come nel Contador dell'ultima Vuelta, ovvero un corridore che può divertirsi, può attaccare, può cercare di sorprendere, un corridore che magari poi ottenendo risultati nelle singole tappe, come magari potrebbe fare al Giro, ad esempio, ritrovarsi anche in classifica e giostrarsi anche quello. Però secondo me la priorità è veramente dare spettacolo, ricevere l'applauso del pubblico e regalare al pubblico qualcosa. Questo era il discorso che facevo prima di Valverde, appunto citavo già Vincenzo e forse Vincenzo ancora di più lo potrà fare, è un corridore che comunque sa essere anche più spettacolare nel suo modo di correre rispetto a come spesso fa invece Valverde, per caratteristiche, per indole, per quello che vogliamo, però insomma nel complesso il risultato è quello. Quindi secondo me può essere così che Vincenzo Nibali potrà continuare a correre, perché come dicevi tu, adesso in Astana non è il riferimento assoluto in termini esempio di classifica generale, ad esempio al Giro d'Italia verrà anche Miguel Angel Lopez, che avrà lui il compito dichiarato di fare classifica, mentre Vincenzo potrà affiancarlo in alcune circostanze. È ovvio che se Lopez sarà molto bene, molto ben posizionato in classifica, magari a Vincenzo verrà chiesto anche ogni tanto di dargli una mano. Ma è un ruolo che secondo me è anche pronto a fare, pur con le sue libertà, con la possibilità di dare spettacolo in prima persona. E non lo vedrei, per esempio, neanche male, ipotizzando qualcosa a fare una qualcosa come fece Scarponi con lui stesso tanti, qualche anno fa. Sarebbe qualcosa, no? Che spesso succede ai grandi campioni, che dimostrano le grandi capacità fisiche, le grandi capacità mentali e le grandi capacità anche morali che possono avere i grandi campioni.
Senza dubbio, e ovviamente anche in questo caso ci auguriamo che Vincenzo riesca a fare una bella stagione, soprattutto per lui, perché a noi ha già regalato tanto, ma soprattutto riesca ad avere le migliori sensazioni in bicicletta. Parlando di grandi protagonisti di questa stagione, la stagione su strada sta sostanzialmente iniziando, quella di ciclocross ha visto questo weekend il suo punto più alto, direi, della stagione con i mondiali di Fayetteville. Con la vittoria di Tom Pidcock, lo sappiamo, erano assenti i due grandi rivali attesi, potremmo dire all'inizio della stagione di ciclocross, vale a dire Van der Poel e Van Aert. Pidcock ha vinto, praticamente stravinto contro l'olandese Van der Aar e il belga Iservit, sono loro ad essere arrivati sul podio. Interessante anche il piazzamento, direi, di Clément Venturini, che è arrivato in quinta posizione. Si sono piazzati anche alcuni grossi interpreti di questa disciplina: quarto Van Torenaux, sesto Thunaerts, ottavo Lawrence Zweck. Insomma, corsa che è stata interessante, bella, emozionante e che ha visto la vittoria di quello che era il favorito, Tom Pidcock. A questo punto, anche su di lui, quello che ci chiedevamo, ci siamo sempre chiesti per Van Aert e Van der Poel, nel momento in cui si avvicinavano alla strada dopo aver fatto già risultati importanti nel ciclocross, può essere chiaramente a che punto ci aspettiamo già di vedere questo ragazzo che ha dimostrato una volta di più con questi mondiali di avere un talento straordinario e un motore straordinario. Cosa ci possiamo aspettare sulla strada? Perché già l'abbiamo visto sfiorare la vittoria all'Amstel. Lui è un classe 99, arriva però chiaramente con un inverno che è stato impegnativo per lui per il ciclocross, e la scorsa stagione ha corso fino a fine settembre ad altissimi livelli. Ricordiamo, ai mondiali è arrivato sesto dopo aver corso la Vuelta.
Ma guarda, io penso che Pidcock possa, cioè sia un anno importante per lui, un anno in cui può dimostrare di fare quell'ulteriore step. L'anno scorso non ha sorpreso, però è ovvio che non ce lo si aspettava veramente a quel livello, quindi quest'anno ha un compito difficile, ovvero confermarsi, ma secondo me potrebbe anche riuscire a fare meglio. Quindi quella classica di, magari non monumento, ma quella classica importante che alla fine gli è sfuggita per, seppur di pochissimo, e non siamo neanche tutti convinti che gli sia veramente sfuggita. Però quest'anno secondo me quella potrebbe andarla ad ottenere, come secondo me farà un Giro d'Italia molto più importante rispetto alla Vuelta a Spagna che ha fatto. Un Giro d'Italia in cui magari non fare classifica, perché forse soprattutto perché non è una squadra che darà a lui il compito di fare classifica, anche se con l'infortunio di Bernal cambieranno un po' di cose, ma ci sono altri uomini che in gerarchia sono davanti a lui, però me lo aspetto che possa pesare molto più sulla corsa, come stava iniziando a fare nel finale della scorsa Vuelta. Quindi mi aspetto, riassumendo, una grande vittoria e un ruolo importante in un grande giro, che probabilmente sarà, appunto, sarà il Giro d'Italia.
Sarebbe bello sicuramente vederlo cimentarsi anche in queste situazioni. Chi vorremmo, credo tutti noi appassionati di ciclismo, vedere protagonista al prossimo Giro d'Italia è Domenico Pozzovivo. Sappiamo che non ha ancora ufficialmente firmato per una formazione per questa stagione, ma sentiamo che cosa ci ha detto telefonicamente, gli ultimi aggiornamenti sulla sua situazione contrattuale e sulle sue possibilità di ciclomercato. Sentiamo Pozzovivo. Riassumendo, sei in trattativa con alcune formazioni, si può dire?
Sì, in particolare con Intermarché, come è uscito poi sulla stampa finale. Diciamo,
Perfetto.
non ti posso dare ulteriori, diciamo, sviluppi perché penso che ci siano in questi giorni, ma
Ok,
ancora non ci sono stati.
quindi a breve potrebbero esserci sviluppi, ma
Sì.
per il momento non ci sono ancora stati, diciamo. E invece qualcuno ha ventilato l'ipotesi di vederti Ineos a fare un po' da chioccia Bernale. È più un'idea fantasiosa o una possibilità di cui state parlando?
No, questa è, diciamo, una fantasia,
Ok,
non c'è stato nessun contatto dal punto
perfetto.
di vista.
Dunque, Leonardo, l'Intermarché sembra davvero la destinazione più probabile per Domenico Pozzovivo. È la destinazione giusta eventualmente per il corridore lucano. Può essere quella squadra di cui abbiamo parlato, possa aver bisogno e avrebbe realisticamente un ruolo molto simile a quella che ha avuto, a quello che ha avuto poi in Kubeka. Quindi libertà di fare classifica, di impegnarsi nelle corse a 3 settimane e senza disegnare chiaramente piazzamenti in quale danno settimana. L'anno scorso fu in top 10, sesto, se non ricordo male, al Giro di Svizzera.
Ma sì, ma assolutamente sì, l'Intermarché è una delle quelle squadre perfette per lui, perché è una squadra in cui avrà la libertà di essere, avrà la libertà in generale, ma sarà anche l'uomo di riferimento poi quando arriveranno certi tipi di corse, quindi si potrà muovere tranquillamente senza comunque neanche una pressione da grandissima squadra, anche se poi la pressione se la mette lui per primo, è un corridore che è abituato a darsi degli obiettivi e a fare di tutto per raggiungere, e comunque si dà sempre degli obiettivi piuttosto alti, quindi secondo me è un'ottima scelta. Quindi se troveranno l'accordo, come ormai sembra sostanzialmente ormai una definizione, manca nei dettagli, sono contento per lui, questo è in dubbio, e mi aspetto di vederlo al Giro, e mi aspetto di vederlo al Giro protagonista in qualsiasi modo, per le tappe, per una maglia degli scalatori, per una classifica generale che secondo me può comunque continuare a cercare di fare. Certo, gli serve quel pizzico di fortuna che gli è mancato negli ultimi anni, ma è un obiettivo realistico per lui, comunque anche lui probabilmente per salutare il grande pubblico per quello che anche per lui dovrebbe essere l'ultima stagione.
Indubbiamente, speriamo davvero di avere aggiornamenti già nei prossimi giorni sulla situazione di Domenico Pozzovivo, aggiornamenti che speriamo lo porteranno ad avere quel palcoscenico che si merita anche in questa stagione. Chi invece potrà usare il 2022 come trampolino di lancio, o quantomeno potenzialmente anche per le qualità che ha già mostrato nella sua prima stagione da professionista, è Kevin Colleoni che correrà anche questa stagione con il Team Bike Exchange, con il quale è passato professionista appunto nel 2021. Già nel 2021 qualcosa di buono l'ha fatto assolutamente vedere, come la top 10 al Giro d'Ungheria nella classifica generale, è stato 11° sempre nella generale della settimana Coppie Bartali, in cui in realtà ha corso anche in appoggio a Nick Schultz. E sentiamo che cosa ci ha detto per quanto riguarda questa stagione Kevin Colleoni.
Sono contento, sento che già da quest'anno, comunque un anno in più, fa tanto la differenza.
Certo.
Alla fine sono contento dell'esperienza che ho fatto l'anno scorso e sento di essere cresciuto molto e quindi penso di aver anche lavorato bene l'anno scorso. Quindi quest'anno penso di far meglio e punto a far meglio sicuramente.
E cosa chiedi quindi a questo 2022?
Ma sicuramente ancora cercare di crescere tanto sulle corse a tappe, quelle un po' più lunghe, e ovviamente cercare risultati personali un po' più pesanti.
Finora, appunto, come detto, qualche piazzamento l'hai ottenuto, ma non sei ancora andato vicinissimo alla vittoria. Che cosa ti è mancato fino a questo momento? Esperienza, anche chiaramente a livello fisico, sei ancora molto giovane, hai 22 anni, quindi ci sarà sicuramente tempo per colmare quel gap che c'è. Ma un mix delle due cose, che cosa pensi?
Sicuramente l'anno scorso è mancato tanto il finale, magari dopo 4 ore di corsa, 5 ore di corsa, essere competitivo come magari lo si è le prime ore. E questo sicuramente durante l'anno ho migliorato tanto, già le corse di fine anno era un'altra cosa rispetto all'inizio e già quest'anno partire, anche se solo era la prima corsa, sentivo di aver già lavorato meglio l'anno scorso, quindi sicuramente l'obiettivo è sempre cercare di arrivare il più fresco possibile alla fine per fare il miglior risultato possibile. E quello penso
Assolutamente.
che comunque con gli anni e con le corse, col passare delle corse.
Tu stai lavorando soprattutto quindi per le corse a tappe o per le classiche più mosse?
Ma in realtà sto ancora un po' cercando di capire. Adesso l'obiettivo sono magari le corse a tappe minori di 5-6 giorni,
Sì.
o se no le corse di un giorno un po' più impegnative. Però l'obiettivo futuro è cercare di essere competitivo nelle corse a tappe più lunghe.
Certo, da questo punto di vista hai avuto modo anche un po' di parlare, di essere un po' affiancato da Simon Yates, che è un po' il punto di riferimento, penso, per la squadra in questo tipo di corse.
l'anno scorso ho fatto l'avvicinamento al giro con lui praticamente, sì. Poi ovviamente ognuno ha avuto i suoi programmi, però già solo aver partecipato all'avvicinamento assieme si impara tanto, comunque ci si mette tanto in gioco.
Lui, Leonardo, classe 99, può sicuramente essere uno di quei prospetti che può dare qualche bella soddisfazione al ciclismo italiano in futuro sulle corse a tappe, ma anche sulle classiche più dure.
Beh, è un corridore molto interessante, questo non ci sono dubbi, è un corridore che deve trovare in qualche modo la sua dimensione, la sua formazione complessiva. A tempo, hai detto tu, è 99, ormai siamo abituati a pensare che insomma i 99 siano già corridori pronti a ottenere grandi risultati, ma non sono tanti Pidcock, non sono tanti gli Evenepoel, non sono tanti Pogacar, che già 2 anni fa, anzi 3 anni fa ormai otteneva risultati importanti, quindi è come se fosse stato decisamente anche oltre il 99. Idem Bernal, però non è così, insomma, quindi diamogli tempo di crescere, è un corridore che ha un bel potenziale, è in una squadra in cui può esprimere bene il suo potenziale lavorando per gli altri, ma anche avendo le sue occasioni, ed è una squadra in cui ci sono anche corridori che possano affiancarlo nel suo percorso di crescita, quindi ha del tempo, lasciamoglielo, io penso che possa ottenere bei risultati, come dicevi tu.
E sempre parlando di giovani, sono diversi, lo state scoprendo anche attraverso la nostra rubrica e volte, gruppo, sono diversi i corridori italiani che inizieranno quest'anno la loro carriera da professionisti ufficialmente, passando in una formazione professional o in una World Tour. Noi ve li stiamo raccontando settimanalmente con delle interviste esclusive e questa settimana conoscerete alcuni nuovi corridori che appunto cominciano in questo 2022 la loro carriera da professionista. Certo, non tutti lo fanno in maniera particolarmente fortunata, per esempio Gabriele Benedetti, che ha corso in Spagna una delle prove del Challenge Mallorca il 27 gennaio, ha esordito di fatto con una caduta e un ritiro e un problema al ginocchio, ma sentiamo direttamente dalle sue parole com'è andata e conosciamo un po' meglio questo corridore, che è stato tra l'altro l'unico acquisto italiano della Drone Opera Androni Giocattoli per quanto riguarda i neoprofessionisti. Sentiamo Benedetti.
Guarda, è stato un mezzo disastro perché sono partito che, cioè, era bello, insomma, mi sentivo bene. Purtroppo ho fatto 30 km e mi è caduto uno davanti in mezzo al gruppo. E non, cioè, l'ho potuto solo prendere, l'ho preso, ho battuto il ginocchio fortissimo, ancora ho dolore e cane, guarda.
Quindi in questi giorni farà ancora qualche giorno di stop, immagino.
Sì, fino a giovedì stop, poi ripartiamo un po' piano.
Certo.
Perché ho tanto dolore, poi il ginocchio è un punto un po', cioè,
delicato, diciamo. Sì. Capisco.
Quindi, piano.
Cambia anche il tuo possibile programma per la stagione, se non sbaglio eri atteso al Tour of Antalya.
Sì, bravo, stiamo decidendo ora con la squadra perché non potrò essere competitivo, quindi non so se gli conviene portarmi o no, quindi ho detto decidete voi, insomma mi faranno sapere a breve, ma probabilmente salterà.
Certo, sì. Non il modo per iniziare sicuramente, però devo dire che intanto potrà essere una bellissima esperienza qua in Drone Hopper. Tu tra l'altro hai 21 anni, quindi hai ancora tantissimo tempo per crescere. Come mai hai scelto questa squadra per il tuo passaggio da professionista?
No, perché ho visto questa squadra, ha sfornato tanti talenti e l'ha cresciuta, insomma, molto bene. Insomma, ci sono tanti esempi come Masnada, Ballerini, insomma, e vorrei fare come loro, insomma, crescere con questa squadra che ora ha preso anche questo sponsor nuovo che non ci fa mancare niente, insomma. Sì. E perché no, visto che puntano a fare, insomma, il salto di qualità, spero, insomma, di rimanere anche qua in futuro, che le cose vanno ancora meglio, insomma.
Dicevo, Leonardo, l'unico acquisto italiano della Drone Opera Androni Giocattoli appunto per quanto riguarda i neoprofessionisti, ed è lui che è campione nazionale italiano under 23, non è un caso, credo, che l'Androni, che per tanti anni, siamo abituati a chiamarlo Androni, è la Drone Hopper, lo sapete, che per tanti anni ha puntato molto sui giovani italiani e non solo, quest'anno ha deciso soltanto di prendere uno tra gli under 23, forse quello che ha fatto vedere più cose, insomma.
Ma cioè, è ovvio, è una generazione che sta venendo fuori, una generazione interessante. Non è un caso, insomma, che passi con una squadra di prospettive che sa lavorare con i giovani, una squadra che comunque gli darà la possibilità di provarsi. Questo sarà importante per lui. Vediamo, io penso che possa ottenere non da subito bei risultati, ma possa anche lui cominciare a piazzare lì, qui e lì qualche prestazione interessante, qualche piazzamento e magari soprattutto comunque del bel lavoro per i compagni, qualche fuga, qualche cosa di questo tipo, che lo mostri e che soprattutto gli faccia cominciare a rodare quel bel motore che può avere.
Assolutamente sì, e speriamo anche che possa avere un po' più di fortuna rispetto a quanta ne abbia avuta al suo debutto. Chiaramente anche questa è una componente importante, ma siamo sicuri che sarà giustamente assistito anche nel recupero da questo infortunio. Tra gli altri esordienti per quanto riguarda il ciclismo italiano, abbiamo parlato questa settimana con Edoardo Zambanini, che invece passa professionista con la Bahrain Victorious. Sentiamo che cosa ci ha detto anche un po' dell'ambiente che ha trovato in Bahrain Victorious, che saprete essere squadra anche dalla forte impronta italiana. Abbiamo parlato anche negli scorsi mesi con Colbrelli, con Caruso, abbiamo parlato in passato con Jonathan Milan. Sentiamo un po' come si è trovato Zambanini in questo primo periodo in Bahrain.
Sì, beh, sicuramente la Bahrain qua mi ha colpito sin da subito, perché mi piace veramente tanto come squadra anche, un po' come è formata, i corridori al suo interno, c'è parecchi italiani, è una formazione che comunque non è italiana, però c'ha qualcosa di italiano al suo interno, ecco. Sin da quando c'era Nibali ad adesso, che comunque c'è Colbrelli, c'è una, come si può dire, un pezzo, c'è una, come
Sì,
si dice,
è fortemente radicata
qualcosa
l'italiana,
dentro
sì.
che è di italiano, esatto, infatti.
Certo.
E quindi sì, adesso mi aspetta, quello che vorrei è che seguire al meglio tutto quello che mi dicono, quello che. Per poter crescere un domani e poter essere più competitivo possibile, magari nelle gare a tappe o così. Adesso mi piacerebbe seguire, imparare molto questi anni qua, i primi anni, imparare, crescere il più possibile, avendo uno staff come quello che ha questa squadra qua, cioè, vorrei tanto seguirlo e crescere, ecco, per essere competitivo un domani.
E hai già avuto modo di parlare con quindi un po' con Caruso e Colbrelli, che sono i due italiani con più
Sì,
esperienza.
sono dei personaggi veramente, perché sono un po', come si dice, sono in gruppo, sono molto simpatici, molto umili, infatti è molto facile anche, come si dice, avere un rapporto, parlarci, e non sono per niente persone che se la tirano cose, perché veramente io al primo ritiro pensavo di andare lì e avere difficoltà nel relazionarmi, invece dopo si è rilevato che sono persone normali, cioè veramente umili, e mi sono trovato subito bene, ecco.
Anche questo sicuramente è molto bello.
Sì,
E hai avuto modo di parlare anche un po', di legare un po' con Jonathan, invece, che come te ha una certa esperienza sulla pista, diciamo.
esatto. Io non è che lo conoscevo tanto personalmente. Però è sempre stato un ragazzo che vedevo appunto negli allenamenti in pista, non ho mai avuto un rapporto molto stretto negli anni scorsi, perché ci incrociavamo insomma in pista o negli allenamenti, nelle gare ci vedevamo. Lui abita in Friuli, un po' più lontano, però anche lui è un ragazzo, anche lui va veramente molto alla portata, insomma, nonostante abbia vinto già le Olimpiadi. E c'ha veramente un grande motore, insomma,
Sì,
è veramente uno che è molto disponibile anche. perché anche al ritiro qua avevo delle piccole cose che doveva spiegarmi, si è reso subito disponibile, veramente un ragazzo bravo, cioè disponibile, ecco.
Anche lui, Leonardo, potenzialmente può essere un ottimo prospetto, non è un caso, secondo me, che sia un altro prospetto che arriva dalla pista e che faccia il suo passaggio con la Bahrain, che, come abbiamo già visto con Jonathan Milan, fa molta attenzione a questa possibilità di formarsi sulla pista e di continuare anche un po', per chi lo volesse, a sviluppare le proprie qualità. E direi che Zambanini, anche in questo caso, non mettiamoli troppa pressione, lui è classe 2001, quindi sicuramente ha tanto tempo per crescere. Zambanini però ha già a sua volta fatto vedere piazzamenti interessanti anche su più fronti. Io credo che quest'anno e forse ancora di più il prossimo saranno già importanti, soprattutto per un aspetto che si considera spesso per i neoprofessionisti, ma che nel suo caso forse vale ancora di più, ovvero per capire quale possa essere il suo ruolo nel gruppo, perché lui ha la potenzialità per andare forte su più terreni. Da professionista però, Leonardo, è quanto mai importante specializzarsi su qualcosa.
Assolutamente, guarda, da professionista io credo che ci sono alcuni gregari che riescono un po' ad essere completi ed avere un ruolo importante. Io credo che sono dei corridori molto importanti all'interno delle proprie squadre, possono essere i De Gendt, possono essere i Kwiatkowski, faccio dei nomi molto alti, ma per capire appunto, no, che si tratta di corridori che poi all'interno della squadra hanno un valore altissimo. E quando sei corridore completo, o hai quel tipo di carriera, oppure devi trovare, insomma, una possibilità, uno spunto, uno spiraglio, una direzione un po' più precisa. Però, come dicevi tu, lui è un corridore che arriva già da esperienze diverse, è un corridore che nei risultati che ha ottenuto ha dimostrato di avere le qualità per molti tipi di corse, è un corridore che in salita se la cava bene, è un corridore che comunque ha anche la capacità di muoversi anche in altre circostanze. Quindi secondo me è un corridore che deve valutarsi in una squadra che sa, anche lui, insomma, è una squadra, come dicevi tu, comunque un ambiente italiano in cui possono muoversi bene intorno a lui, possono dargli la possibilità di continuare anche un po' il lavoro sulla pista. Quindi ci sono delle concrete possibilità per continuare a lavorare su più fronti, che abbiamo anche visto, peraltro, che insomma negli ultimi anni si può continuare ad alti livelli a farlo anche in Italia, cosa che finora non ci si riusciva, quindi non lo so, non credo che sia questo il suo obiettivo magari, però comunque è un corridore che ha la possibilità di crescere, come dicevi tu, è un 2001, non è tra i più giovani in assoluto tra i neoprofessionisti, però insomma ha compiuto 20 anni, ne compierà 21 quest'anno, quindi c'è tanto margine di manovra anche per lui.
Senza dubbio, come ogni neoprofessionista, gli auguriamo il meglio per questa stagione, per la carriera. Ricordiamo anche a lui e ai tifosi che ci vuole tempo per crescere, non bisogna subito chiedere grandi risultati, anche perché poi si rischia di mettere troppa pressione ai corridori in un momento della crescita personale, oltre che atletica, in cui non è ancora il caso di avere a che fare anche con tutta questa pressione. Detto questo, per la puntata di Spazio Talk è tutto, ma per quanto riguarda Spazio Ciclismo continueremo ad aggiornarvi quotidianamente con tutte le notizie principali sul mondo del ciclismo, con i risultati delle corse più importanti, e da domani vi racconteremo anche con i nostri inviati la Vuelta alla Comunitat Valenciana, con diversi protagonisti appunto del panorama ciclistico mondiale. Vi racconteremo poi anche le sintesi delle gare, tutte le principali notizie su il calendario delle corse principali del calendario ciclistico. Vi ricordiamo anche che potete seguire tutte queste informazioni, tutti i nostri live, con la nostra grafica particolarmente rinnovata rispetto ai primi tempi, sulla nostra applicazione Spazio Ciclismo. Per questa puntata è tutto, da Davide Terrani un ringraziamento per averci seguito in questo nuovo episodio del podcast di Spazio Ciclismo. Buonasera a voi, e a te Leonardo Ubrich Delfino, grazie per avermi accompagnato in questa nuova puntata.
Ciao Davide, buona serata a te, buona serata a tutti i nostri ascoltatori, e ne approfitto per ringraziarli, insomma abbiamo superato una soglia interessante dei 100.000 ascolti, quindi sicuramente grazie a tutti voi che ci seguite costantemente. Buona serata a tutti.